Maria, buonasera a tutti i nostri carissimi radioascoltatori, grazie per essere anche oggi in nostra compagnia. Vi do il benvenuto per questa nuova puntata della rubrica I Santi ai Giovani, nella quale vi parleremo del glorioso ordine dei Cistercensi, un ordine monastico di diritto pontificio nato in Borgogna nell'anno 1098 e precisamente dall'abbazia di Chiton, quindi parliamo dell'undicesimo secolo. E nello specifico, poi, ovviamente, andremo a presentarvi l'esempio e l'insegnamento dei grandissimi santi che fondarono quest'ordine, ovvero San Roberto di Molesme, primo abate di Citeaux, e San Bernardo di Chiaravalle, abate anch'egli e dottore della Chiesa. Infatti, l'ordine cistercense sorse in particolare dalla congregazione cluniacense, proprio per il desiderio di molti monaci di condurre una vita ancora maggiormente austera e di ritornare alla stretta osservanza della regola di San Benedetto, oltre che al lavoro manuale, per l'autosostentamento della comunità monastica, come vedremo appunto tra breve. E abbiamo qui con noi stasera la presenza di Emanuele per discutere insieme. Ave Maria, benvenuto Emanuele.
Ave Maria Valerio, Ave Maria, grazie.
Oh, grazie a te. E naturalmente saluto il nostro caro padre Giampio, nostra immancabile guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato padre Giampio.
Ave Maria, grazie, cari amici, bentrovati tutti voi, Ave Maria.
E vorrei dunque passare subito ad entrare nel vivo dell'argomento di oggi con la presentazione della storia dell'ordine cistercense e l'esempio dei suoi santi fondatori. E per questo passerei subito la parola a te, Emanuele.
Grazie. Ecco, questa presentazione l'ho intitolata Conosco un'altra cavalleria e nel corso della presentazione, ecco, capiremo perché si parla di cavalleria. Ecco. Comincio subito da un breve citazione. Da un testo di Thomas Merton, che è proprio San Roberto, fondatore di Citeaux, che si intitola così, e lo tratto appunto nella traduzione italiana della rivista Vita Nostra numero 1 del 2011. Ecco, alla fine di questo intervento, in cui descrive la vita del fondatore di Citeaux, San Roberto, appunto di Molesme, dice. Afferma ecco quanto segue. Anche se San Roberto spese soltanto 16 mesi a Citeaux, possiamo dire che con sicurezza che senza di lui non ci sarebbe stato l'ordine cistercense. Fu lui che, come abate di Molesme, attirò a sé le anime ferventi che avrebbero più tardi formato il nucleo della grande riforma. Certamente Sant'Alberico e Santo Stefano avrebbero amplificato e concretizzato l'ideale che era sempre rimasto in qualche modo indefinito e mezzo abbozzato nella mente di San Roberto, ma è da lui che sorse l'ispirazione originale. Fu veramente il padre di Citeaux e la cosa che noi, suoi figli, possiamo meglio imparare da lui è il suo odio per ogni compromesso. Ecco, il suo odio per ogni compromesso. Veramente, quelli che hanno dipinto San Roberto come in conflitto con monaci decadenti e completamente sregolati, hanno frainteso il punto centrale della riforma cistercense. La grandezza dell'ideale di San Roberto è che gli usi monastici di Cluny, che non erano cattivi, ma buoni tanto quanto possibile, non erano per lui abbastanza buoni. Il fatto che le mitigazioni di Cluny fossero tutte sancite dall'autorità competente e anche che avevano speciosi motivi di prudenza dalla loro parte, non lo convinceva abbastanza. Voleva dare a Dio tutto e questo è lo scopo del nostro ordine, la completa immolazione di corpo, mente e volontà a Dio senza compromesso. I monaci di Cluny cercarono di modificare la lettera della regola secondo la prudenza, senza perdere il suo spirito. San Roberto, invece, e i suoi compagni credevano che la via migliore per mantenere lo spirito della regola è aderire alla lettera il più perfettamente possibile. Ecco, ho cominciato con questa conclusione di questo intervento di Merton proprio perché emerge lo spirito di San Roberto. L'odio per ogni compromesso, possiamo così dire l'odio, insomma, voleva dare a Dio tutto e questo è lo scopo del suo ordine, la completa immolazione di corpo, mente e volontà a Dio senza compromesso. Ecco, questo primo elemento mi sembra molto interessante. Non avere alcun compromesso nella donazione di se stessi a Dio. E questo c'entra proprio anche con la mentalità medievale, con il senso appunto del voto, come anche parla Chesterton in un bel libro, la storia, un capitolo appunto di questo libro che si intitola La storia del voto, il voto proprio di questa donazione totale di sé. E c'è questo elemento in San Roberto appunto di odio di ogni compromesso. E prima di tutto questo, poi appunto continuo riprendendo alcune cose da un articolo della Nuova Bussola della rubrica Santo del Giorno del 17 aprile del 2021. Ecco, e in modo particolare passo a un evento dell'infanzia di San Roberto. La forte devozione mariana che caratterizzò da subito i cistercensi fu come anticipata da un episodio che la tradizione colloca poco prima della nascita di Roberto, figlio di una nobile famiglia francese della Champagne. La madre Ermengarda, con il bambino ancora in grembo, si vide offrire in sogno un anello d'oro dalla Madonna, che le disse: "Io voglio per fidanzato il figlio che hai concepito. Ecco l'anello del contratto." Quindi appunto San Roberto fin dal grembo materno, ecco, è privilegiato, è amato, prediletto, scelto da Nostra Signora. Ecco, e quindi addirittura appunto vuole, gli offre un anello d'oro. "Perché io voglio per fidanzato il figlio che hai concepito", dice la madre. Ecco l'anello del contratto. Quindi c'è quest'altro elemento di donazione totale, ecco, di questo bambino alla Beata Sempre Vergine Maria. E questa unione profonda dell'ordine cistercense con la devozione mariana. Sempre un episodio appunto delle prime esperienze della vita di San Roberto, invece c'entra appunto con la frase con cui ho cominciato, con cui ho intitolato questo intervento: "Conosco un'altra cavalleria". Così San Roberto, appunto di Molesme, insieme a Sant'Alberico e Santo Stefano Arding, che sono i fondatori dell'ordine cistercense, rispose a suo padre davanti alla proposta di diventare cavaliere del regno insieme al cugino, almeno come ci viene presentato nella vita romanzata di Marcel Raimond, che è appunto un monaco trappista dell'abbazia di Nostra Signora del Getsemani nel Kentucky, che scrisse Tre frati ribelli e la famiglia che raggiunse Cristo, appunto sempre sì, che sono due romanzi incentrati sui fondatori appunto dei cistercensi. E quindi conosco un'altra cavalleria, la cavalleria che San Roberto aveva intuito guardando il crocifisso confitto alla croce sulla tavola di casa, quella cavalleria della quale già San Paolo nelle sue lettere manifesta con lumine, fierezza e vanto di chi si sente raggiunto da una grazia più grande. Una grazia nobile, perché nobile, cioè Signore Kyrios, è colui che la concede a quanti hanno il cuore sufficientemente dilatato per accoglierla. E queste parole le sto riprendendo da un altro articolo apparso su una rivista Presenza del numero 7 del 2017. Un'altra cavalleria, la cavalleria sgorgata sul Golgota dal costato aperto di Gesù. Ecco, questa la cavalleria che cerca San Roberto, è questo la vita eroica che cerca, è questo il voto, l'offerta totale di sé che vuole appunto San Roberto. E questa cosa a me piace molto personalmente perché mi ricorda San Francesco, il quale appunto è l'araldo di Dio, ma è anche il cavaliere di Dio e il giullare di Dio al contempo. Giullare di Dio perché appunto sa di non essere niente e sa di essere appeso al filo della misericordia di Dio, come dice Chesterton nel San Francesco. E però per grazia cavaliere, lui che aveva tentato di diventare cavaliere, lo diventa invece quando segue nostro Signore Gesù Cristo crocifisso. E questo appunto dice sempre della stessa ideale radicale, senza compromessi, di unificazione di sé a Cristo. Ecco, ritorno all'articolo della Nuova Bussola, ecco, dico altri elementi della vita di San Roberto. Dopo essere stato educato nella fede, Roberto cominciò intorno ai 15 anni il suo noviziato all'abbazia benedettina di Montier-la-Celle. Qui si distinse per la sua intensa vita spirituale fatta di preghiera, digiuni e meditazioni sui misteri della passione di Gesù. Venne presto scelto come priore di quel monastero e alcuni anni più tardi si spostò a Tonnerre, dove i monaci dell'abbazia cluniacense di Saint-Michel lo vollero come abate. Probabilmente deluso per le resistenze al suo tentativo di tornare alla piena osservanza della regola di San Benedetto, questo è un punto che appunto lo accompagna sempre, lasciò l'incarico per fare ritorno a Montier-la-Celle come semplice monaco. Fece una nuova esperienza da priore in un altro monastero, preludio a una tappa decisiva della sua vita, quando si ritirò in una foresta con alcuni anacoreti che lo scelsero come guida, quindi in forma eremitica, insomma. Con loro fondò nel 1075 l'abbazia di Molesme, all'inizio consistente in celle spartane ricoperte da rami, accanto a una cappella dedicata alla Santissima Trinità. Una povertà assoluta, insomma, ecco, un'esperienza di povertà assoluta. Tuttavia, la fama di santità di Roberto attirò nuovi religiosi a Molesme, ma anche in questo caso non tutto filò liscio, perché un po' per la crescente donazioni ricevute. E proprio fu Roberto a mandare alcuni monaci a chiedere proprio il cibo quando mancò e vedendo le condizioni di questi monaci cominciarono appunto queste donazioni che però furono sempre più crescenti appunto e un po' per l'ingresso di persone più restie a vivere secondo il modello austero desiderato dal santo. E quindi ci fu un rilassamento della disciplina, quello che Thomas Merton all'inizio citava come appunto quella vicinanza allo spirito di Cluny. In quegli anni anche San Bruno si fermò a Molesme, San Bruno, ma poi decise di ritirarsi in un luogo più solitario e alla ricerca di un maggiore rigore, fondando l'ordine certosino insieme ad altri sei compagni. Quindi anche San Bruno passò per Molesme e anche lui appunto passò per la santità, insomma, due santi comunque, passò per la santità appunto di San Roberto. Lo stesso Roberto, constatando l'impossibilità di far osservare fedelmente la regola, lasciò una prima volta l'abbazia da lui fondata, tornandovi in seguito alla supplica dei religiosi rimasti a Molesme. Non potendo appunto davvero vivere fino in fondo la regola, una prima volta si allontana, ma appunto supplicato dai religiosi rimasti a Molesme, ritorna. I tentativi di riforma dell'abbazia si rivelarono tuttavia nuovamente vani. Perciò, dopo un periodo di lunghe preghiere e di collaborazione con altri monaci vicini alla sua spiritualità, Roberto si rivolse all'arcivescovo di Lione e legato pontificio Ugo di Romans, dal quale ottenne l'autorizzazione a fondare un nuovo ordine. Ecco, quindi il 21 marzo 1098, festa del transito di San Benedetto, Roberto e altri 21 monaci, tra cui i fedelissimi Alberico e Stefano Harding, fondarono l'abbazia di Citeaux. Fu l'atto d'inizio dell'ordine cistercense, così chiamato appunto per il toponimo che allora designava la zona paludosa dove sorse il nuovo monastero. Eletto all'unanimità come primo abate, il santo poté avviare la restaurazione della regola benedettina, proseguendo una saggia combinazione tra ascetismo, cura liturgica, nuovo impulso al lavoro manuale. Una riscoperta, un ritorno alla regola appunto di San Benedetto. Ma poco più di un anno dopo, Roberto fu costretto a lasciare Citeaux per riavere il loro fondatore. Allora, i monaci di Molesma avevano infatti scritto a Papa Urbano II, che delegò la soluzione della vicenda all'arcivescovo di Lione. Quest'ultimo a sua volta convocò un consiglio di vescovi per essere aiutato nella decisione. Per obbedienza, questo è il sacrificio che fa San Roberto alla fine della sua esistenza, potremmo dire, nell'estate 1099, Roberto tornò definitivamente a Molesme, dove i confratelli gli promisero la piena osservanza della regola benedettina. Sotto la sua guida l'abbazia tornò a prosperare, mentre l'ordine cistercense si consolidava con Sant'Alberico e Santo Stefano Harding. Quindi appunto vediamo questa ricerca della sequela di Cristo crocifisso appunto senza compromessi e questi invece scontrarsi con da un lato dei monaci che vorrebbero la sua stessa, che hanno lo suo stesso spirito e altri monaci invece che non hanno lo suo stesso spirito. E poi appunto per me è molto interessante appunto questo sacrificio finale della sua vita in cui ritorna per obbedienza a Molesme, non sta a Citeaux, ma ritorna per obbedienza a Molesme. E lì però pretende l'osservanza della regola benedettina, tanto è vero c'è un episodio interessante in cui i monaci non ascoltano l'abate, appunto Roberto, quando gli ordina di dare un pane a un povero, dato che non l'hanno ascoltato, prende quel pane e lo getta nel fiume, perché appunto quel pane era riservato a Gesù Cristo presente nel povero e non poteva essere, non voleva appunto San Roberto venisse consumato dai suoi monaci. Quindi appunto era, ripetiamo, sempre sì. Cercava un'altra cavalleria, quella appunto totale di donazione a nostro Signore Gesù Cristo. E qui passiamo appunto da San Roberto a San Bernardo di Chiaravalle. Qui prendo alcuni spunti invece dal settimanale di Padre Pio, da un articolo di Paolo Risso del 14 agosto del 2022, che si chiama appunto L'uomo che ha trovato Cristo. San Bernardo di Chiaravalle. Anche qui, con questa piccola introduzione, vediamo che c'è lo stesso spirito di volontà di donazione totale di sé a Gesù Cristo. Mattino di primavera 1112, nell'abbazia di Citeaux, fondata appena 10 anni prima e già in decadenza, il portinaio, che ha sentito bussare con forza, va ad aprire. Si trova di fronte un giovane ventenne e dietro di lui una trentina di suoi amici e coetanei. Si chiama Bernardo il giovane. Era nato da aristocratica famiglia a Fontaine nel 1090. Gli altri ragazzi li ha trascinati dietro di sé dall'assedio del castello di Grancy. Lui e il suo seguito chiedono di entrare come monaci dell'abbazia, la quale, pressoché semivuota, si va riempiendo grazie a questa compagnia quasi sconcertante. Con il passare delle settimane e dei mesi, arrivarono altri giovani a chiedere di seguire Gesù sulle orme di San Benedetto. Molti sono sposati, ma d'accordo con le mogli, le quali a loro volta entrano in monasteri femminili, dove vestono l'abito monastico. Sono dei folli? Hanno perso la testa? Pare di sì, perché sono tutti accomunati, a cominciare dal loro leader, da un incandescente amore a Gesù. L'abate Stefano Harding, che aveva pensato di chiudere l'abbazia, è sconcertato. Sono talmente tante le vocazioni che arrivano che dovranno fondare una nuova abbazia. In primis Gesù. 2 anni dopo, 1114, Bernardo, che non ha ancora 25 anni e non è ancora sacerdote ed è pure debole di salute, con un piccolo gruppo di amici è mandato in una vallata solitaria e luminosa, Clara Vallis, Clairvaux, presso il fiume Ob a sud-est di Parigi. Bernardo non si preoccupa molto troppo dell'amministrazione, ma delle persone, delle anime che gli sono affidate, e intesse tra loro e Gesù tante storie di amore, perché la vita cristiana, la vita consacrata, è prima di tutto questa, una storia d'amore con Gesù. Anche qui c'è sempre appunto questo amore incandescente. Anche qua mi viene in mente sempre San Francesco, appunto, il suo amore incandescente per Gesù Cristo. Così incandescente appunto da venirgli impresso nelle membra, alla verna. Ma torniamo appunto a San Bernardo. E quando morirà nel 1153, a soli 63 anni, saranno circa 350 le fondazioni cistercensi in tutti i luoghi d'Europa, dalla Scandinavia all'Italia. Bernardo, a coloro che vogliono entrare in monastero, non chiede che siano già perfetti, ma che vogliono davvero diventare i migliori e santificarsi. Da questo luogo di miseria è Gesù, il Verbo incarnato, che ci salva, dice Bernardo. Lo dice con un'amicizia tenera, premurosa, devota, che eccelle per confortare e consolare. E sempre per ritornare a questo cuore infiammato d'amore per Cristo, leggo appunto il suo bellissimo inno Iesu Dulcis Memoria, Dans vera cordis gaudia, sed super melle tomnia, eius dulcis presentia. O Gesù, dolce al ricordo, sorgente di ogni gaudio al cuore, ma più dolce del miele di ogni dolcezza è la sua presenza. Nulla si canta di più soave, nulla si sente di più lieto, nulla di più dolce si pensa che Gesù, figlio di Dio. Gesù, speranza per chi ritorna, quanto sei pietoso verso chi ti desidera, quanto sei buono per chi ti cerca, ma chi sarai per chi ti trova? Nessuna bocca può dire, nessuna parola può esprimere, solo chi ne ha fatto esperienza può comprendere che cosa sia amare Gesù. Ma San Bernardo diventa appunto anche in primo piano nella Chiesa. È chiamato appunto in causa per le nomine dei vescovi, percorre l'Europa predicando contro l'eresia catara e contro quella di Arnaldo da Brescia, che tra l'altro è un'eresia che è un'agnosi, una sapienza umana che pretende di prendere il posto del figlio di Dio fatto uomo. Davanti a questo, a chi gli tocca Gesù, diventa veemente infuocato contro ecclesiastici, teologi, contro i suoi stessi cistercensi che tralignano. Su tutto prevale il richiamo incandescente a far proprio il più grande tesorio, l'esperienza della dolcezza di Gesù, un amore del cuore. E poi c'è una parte che mi piace molto, che è questa, appunto. Bernardo non vuole sapere di dispute, di discorsi vuoti, la sottigliezza accademica proprio non gli va giù, al punto che arriva a scrivere Ec mea subtilior interior philosophia, scire Jesum et tunc crucifixum. Questa è la mia più sottile e più interiore filosofia, sapere Gesù e lui crocifisso. Ecco, ancora al centro è questo amore per Gesù crocifisso, questa volontà di essere uno con Gesù crocifisso. Ecco, è ancora giovane Bernardo quando Abelardo, che pare un gran dottore e si professa monaco, trascina la Chiesa e l'Europa con le sue dispute sofistiche che mettono in pericolo la verità del credo cattolico. Per obbedienza alla Chiesa, Bernardo viene trascinato in queste dispute. Abelardo nel 1121 ha già avuto una censura dal concilio di Soissons, ma Bernardo lo tratta con dolcezza e discrezione. Ma nel 1140 capisce che non si tratta solo di parole, ma Christus est in causa, è in causa Gesù Cristo, e così facendo si deride la fede degli umili, dei puri di cuore. Bernardo non sopporta questo affronto al suo Gesù e ai suoi amici. Ecco, questo è proprio un atteggiamento da cavaliere, no? Suo signore, no, non si toccano appunto i poveri e gli amici del suo signore Gesù Cristo. In Abelardo si concentrano tutti gli errori di Ario, Pelagio e Nestorio. A Senne, il 2 giugno 1140, arriva Abelardo con lo stuolo dei suoi ammiratori per discutere con Bernardo, che porta con sé solo un appunto. Quando la disputa dovrebbe cominciare a dare un grande spettacolo, Bernardo legge le affermazioni eretiche di Abelardo, subito chiamato a rinnegarle pubblicamente e a riparare lo scandalo che fa dilagare da anni. Abelardo si infuria e se ne va indignato e dice di volersi appellare al Papa, ma a Roma le tesi di Abelardo sono condannate. Bernardo ha vinto come il piccolo Davide che ha sfidato Golia. Il Cristo, grazie a lui, non è scoronato. Ecco, poi ecco, l'articolo comunque continua. C'è un'altra affermazione interessante anche per la Chiesa di oggi: Statum ecclesia miseramur, dice appunto San Bernardo, abbiamo pietà dello stato della Chiesa. E poi appunto l'ultima parte di questo articolo si intitola Ma c'è Gesù. Quest'ultima espressione di San Bernardo è simile a quella di Gesù quando davanti alla folla, affamata e senza pane, aveva detto: Ho pietà di questa folla. Bernardo, prima di tutto, appunto, è monaco, ama Gesù con cuore di monaco, cioè indiviso, monaco, appunto, vedete questo, e sa che Gesù, anche per mezzo di lui, sta provvedendo alla sua chiesa per la quale ha sparso il suo sangue. E ecco, poi l'articolo continua, è interessante poterlo leggere, lo lascio leggere, appunto. Mi soffermo su quest'altra parte, mi interessa. Chi vuole conoscere quest'anima santa e grandissima, legga le sue opere e sarà da lui trascinato a un invincibile amore a Gesù e a sua madre, della quale si sentiva appunto il cavaliere, ecco, si sentiva cavaliere anche della Beata Semprevergine Maria. E ricordiamo che Bernardo di Clairvaux è colui che ha scritto, che ha contribuito a redigere, per esempio, la regola dei cosiddetti cavalieri monaci, cavalieri templari, che ha scritto il Trattato De laude nove milizie, che salutava il sorgere di una nuova cavalleria, non più dedita alle cose del mondo, ma tesa invece alla preghiera e alla lotta per la difesa della pace dei luoghi santi. Una nuova cavalleria che incarnava lo scontro guerriero dell'anima contro il peccato. E ecco, è stato anche pubblicato questi scritti sui Templari per le edizioni Fede e Cultura. Ecco, un cavaliere di Maria, e qua mi viene in mente San Massimiliano Maria Kolbe, Cavaliere dell'Immacolata. Ecco, Ecco, San Bernardo è un cavaliere, possiamo dire, di Maria Santissima, e concludo, ecco, il mio intervento così, con questa immagine, con quest'altra cavalleria, quello che secondo me lega San Bernardo e San Roberto è proprio questo stile di vita eroico, che auguro proprio anche a chi ci ascolta di poter incontrare in delle persone, perché il Signore usa sempre delle persone per farsi vedere, per mostrarsi e per portare lui stesso. Proprio in quella situazione, in un secolo dopo una grave crisi della Chiesa, Dio suscita persone come come San Roberto, come San Bernardo, come susciterà poi San Francesco, suscita queste persone che in se stessi incarnano proprio, si assimilano totalmente, sono assimilati anzi totalmente dall'amore di Gesù e dall'amore di Maria Santissima. E questo è proprio quello di cui abbiamo bisogno anche oggi. Elena Bono in un'opera diceva: una pioggia di santi ci salverà. Ecco, noi abbiamo bisogno di questa pioggia di santi anche ora, di persone che siano conformate a Gesù crocifisso tramite la consacrazione limitata alla Madonna, perché questo è il mezzo più semplice per arrivare al nostro Signore Gesù Cristo, il mezzo più efficace, più vero. Ecco, concludo soltanto così leggendo quella magnifica preghiera che scrisse Dante nel canto 33esimo del Paradiso e che mette in bocca appunto a San Bernardo, il quale compare nel canto 31esimo nell'Empireo e appunto porta Dante attraverso Maria alla visione di Dio. Dante come dire, preannunzia la consacrazione perché ha il cuore immacolato di Maria, perché appunto si arriva a Dio attraverso Maria. E questo canto è bellissimo. Conclude: se Maria aveva dato avvio alla Divina Commedia, questo canto conclude con il 33esimo appunto all'inizio, con questa preghiera bellissima e insuperata alla Madonna. La leggo e poi concludo appunto davvero l'intervento. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei noi, a meridiana face di caritate, e giuso intra mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna, quantunque in creatura è di bontate. Grazie per la pazienza, Ave Maria.
Oh, grazie a te Emanuele, quale pazienza davvero per questa tua condivisione, per questa relazione così profonda e ricca proprio di contenuti che ci ha fatto ammirare in tutto il suo splendore l'insegnamento di questi pilastri di santità per tutta la storia della cristianità, assolutamente. E penso, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale, rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi per il nostro consueto commento condiviso sul tema di nostro interesse. E ovviamente la storia di questi due santi dell'ordine cistercense è commovente ed edificante, come abbiamo potuto ascoltare da Emanuele. E mostra in tutto il suo fulgore l'amore infinito di Dio che, come vediamo, opera instancabilmente con segni continui e ineffabili, ma concreti e tangibili per la salvezza delle anime. E vediamo allora con tutti questi esempi lo splendore, la luce, la purezza e la dolcezza interiore portata all'anima e al cuore da parte della vita cristiana, quindi da una vita interamente legata, innestata in Cristo senza compromessi. E allora risalta questo amore per Gesù Cristo, come anche la lotta ad ogni errore, ad ogni allontanamento da Lui con l'eresia, proprio per amore del Signore e per il bene degli umili e dei semplici, quindi dei poveri in spirito e figli di Dio in Gesù Cristo. E allora, davvero, come dicevi tu, Emanuele, quale mirabile esempio anche per tutti noi oggi, con questo spirito di amore per Dio, di pietà e di carità per le anime. E questa missione a cui siamo tutti chiamati, che è un autentico cavalierato di essere servi, figli e operatori instancabili di Dio nel mondo. E ovviamente per la sua gloria e per il bene nostro e dei nostri fratelli. E questo può essere considerato, quello appunto di San Roberto e San Bernardo, come una prefigurazione anche della milizia dell'Immacolata di San Massimiliano Kolbe, come appunto ricordavi tu, Emanuele, con il suo combattimento costante contro la massoneria ed ogni minaccia alla verità della fede cattolica e quindi a Cristo crocifisso, alla sua redenzione e a Maria Immacolata. Lei, Padre Giampio, come la vede su questo punto?
È stata una bella esperienza quella che anche Emanuele ci ha voluto un po' descrivere, e anche questo carattere deciso che San Roberto aveva nel cuore, nessun compromesso. E San Massimiliano ha dovuto proprio combattere contro i mali della Chiesa che vedeva. Quando nel 1917 la provvidenza lo fa arrivare a Roma come chierico e ha l'occasione di vedere filare per l'anniversario della massoneria questa verrebbe a dire processione, ma questa carnevalata. In cui c'erano degli stendardi in cui Lucifero schiacciava, aveva sotto i piedi San Michele Arcangelo, o altri stendardi in cui diceva la massoneria regnerà in Vaticano. E da lì comincia l'idea di portare avanti quella, di proporre quella che sarà la milizia Immacolata. Un'altra esperienza di vedere la Beata Vergine Maria. Come mi dice tutte le grazie, la conversione di Alfonso Ratisbon, riesce a maturare questa idea in cui vede come la Madonna, mi dice tutte le grazie, colei che ha sempre schiacciato la testa al serpente infernale, attraverso lei potrebbe essere arrivata anche la vittoria contro questo serpente infernale che si trova, pur chiaramente avendo una grande potenza economica, una grande potenza di forza in tutte le varie i vari rami in cui come polipo nei suoi tentacoli ha portato qualcosa, ma attraverso lei l'Immacolata avrebbe voluto ottenere vittoria. Ed è un bel parallelo che hai notato, Valerio, perché anche San Roberto da Molesme, San Roberto fondatore di Citeaux, e ha voluto proprio vivere senza compromesso. Una sua parola forte che colpì, leggiamo quel documento, in quel libro di cui ricordava anche Emanuele, I tre frati ribelli, in cui lo colpì in una meditazione, un monaco, cerco dei riparatori di brecce. Ci sono delle brecce. Papa José diceva: il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. Sono delle brecce, delle fessure che fanno entrare questo fumo. San Roberto l'ha voluto fare, l'ha voluto riparare con Citeaux, per riparare un po' all'opulenza di Cluny, che è arrivato nell'apogeo, certo, aveva contribuito tantissimo alla riforma di San Gregorio VII, ma adesso qualcosa non era più come vedeva lui, quella perfetta osservanza di San Benedetto, che vuole esaltare come riparatore di brecce, qualcosa per poter vivere la fedeltà a Gesù Cristo in maniera più piena. Bene, è stato lo stesso anche ideale di San Massimiliano, questo amore folle all'Immacolata per portare tutte le anime che ci sono sulla terra a Gesù Cristo attraverso lei, attraverso l'Immacolata. E anche questa bella devozione alla Beata Vergine Maria che ci ha ricordato Emanuele, come la Madonna scelga questo santo e prepari la mamma a prepararlo anche nella sua formazione, così anche San Bernardo, la mamma era stata istruita che era un figlio prediletto dall'amore di Gesù Cristo, l'amore della Beata Vergine Maria. Quindi li preparavano proprio per educarli, per formarli con una missione particolare, una missione speciale. Beh, effettivamente, ognuno di noi, non so se sei d'accordo, Valerio, ognuno di noi nasce con una vocazione particolare, una missione speciale. Che cosa vuole da me Gesù nella vita? Quali i talenti che il Signore vi ha dato, come posso farli fruttificare per la gloria di Dio, per la salvezza di anime e per la mia santificazione? Perché Gesù, ognuno di noi vuole, ci vuole santi, ognuno di noi ci vuole in questo cammino di santità. Quindi, come posso far fruttificare anch'io i miei talenti? Che dici, Valerio?
No, ma assolutamente, Padre Giampio, diceva San Giuseppe Moscati, che ognuno sulla terra, ogni cristiano, ha il suo posto di combattimento. Siamo tutti parte dell'esercito di nostro Signore Gesù Cristo, quindi della Chiesa militante. Dio sceglie per ciascuno di noi il posto, il compito più adatto alle sue caratteristiche, nel quale quindi può portare un maggiore frutto, il frutto migliore, ecco, quello più grande, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo, ovvero quello della vittoria, del bene, del trionfo del cuore immacolato di Maria, della salvezza, della redenzione di nostro Signore Gesù Cristo e quindi del paradiso, perché possa compiersi, possa concretizzarsi il disegno d'amore infinito e di famiglia, ovviamente di amore in Cristo, di Dio. E quindi tutti noi dobbiamo svolgere questo, dobbiamo essere fedeli ai nostri doveri di stato, allo stato di vita in cui ci troviamo, quello che la provvidenza ovviamente sceglie per noi, al quale ci conduce per mano con le varie situazioni che si susseguono nella nostra vita, le ispirazioni che riceviamo ovviamente dalla grazia divina col Signore che parla sempre a tutti noi, a ciascuno di noi nel nostro cuore e anche attraverso i segnali esterni, perché tutto ovviamente rivolge alla gloria, al bene di coloro che amano Dio. E ognuno di noi quindi è chiamato a questo compito, a questo combattimento, a dare la sua testimonianza di fedeltà e di verità, di appartenenza alla divina rivelazione, quindi alla grazia di Dio, soprattutto in un tempo come quello di oggi, in cui vediamo delle cose orribili. Lei parlava della pseudo processione di della massoneria, appunto, che aveva visto San Massimiliano Kolbe. Mi è venuto in mente in quel momento quella oscena processione dei gay pride che vediamo oggigiorno, quella che fu fatta nel World Pride del 2000, l'anno del grande giubileo, come proprio ostentazione di offesa, come oltraggio contro la Chiesa cattolica. E vediamo oggi appunto che la dissoluzione e la perversione sembrano volersi affermare sempre di più. È notizia degli ultimi giorni quella dell'invito a parlare in una scuola di un attore pornografico, come a volerlo presentare come un esempio positivo, come un modello addirittura per l'affettività, come ecco, in una dimensione, in una prospettiva di valore, quando invece sappiamo che si porta solo il peccato mortale, tanto più il peccato mortale contro natura, la dissoluzione, la perversione dei costumi, oltre alla violenza e alla mercificazione dell'essere umano. E non so, lei voleva dire qualcosa a riguardo, padre?
Sì, grazie Valerio. Mi piaceva anche sottolineare un punto molto bello. Quando tutto sembra un po' perduto, che ne so, i nostri progetti, di seguire la volontà di Dio, che sembra che non si realizzano, come il Signore ci chiede di perseverare e di avere fiducia in Lui. E viene in mente come dopo tutta l'attività di riforma, con tutti i vari sacrifici di San Roberto, con Sitò, dopo succede Sant'Alberico per altri 9 anni, poi Santo Stefano, e ci mettono tutto il loro impegno, tutto il loro per corrispondere a quello che sentivano, una chiamata da parte di Dio a dare il massimo di loro stessi. Però sembra che tutto vada a finire, non so, anzi, proprio quella mattina, in quel periodo lì, Santo Stefano stava pensando di chiudere il sito. Stava pensando di chiudere, ormai è un fallimento, ormai il monastero, tanti erano già morti, degli altri monaci così, erano rimasti pochissimi, ormai non possiamo più mantenere aperto questo monastero. Siamo per chiudere la mattina di Pasqua. Ecco, la provvidenza che arriva attraverso questo giovane di 22 anni, San Bernardo di Chiaravalle, che con due zii, quattro fratelli e un'altra ventina di amici, di compagni di armi, così, li aveva innamorati di Gesù Cristo per 6 mesi in un castello, li aveva preparati così per portarli a scegliere la vocazione più povera, più austera, che c'era al tempo, che appunto si toglie se stessi, e da lì inizia quel grande cammino che sarà poi, come conosciamo, dai cistercesi, che avrà cambiato la faccia, avrà reso l'Europa cristiana, con tutto il bene che ha fatto materialmente nel bonificare paludi, coltivare zone agricole, allevamenti, boschi. E ancora molto di più per tutto quello che è stato il lavoro spirituale di bonifica di barbarie, di paganesimo, di idolatria, di superstizioni, e così per riportarli a Gesù Cristo attraverso l'Immacolato. Quindi veramente anche questo proprio abbandono, veramente fiducioso, opera come se tutto dipendesse da te e prega come se tutto dipendesse da Dio, come diceva Sant'Ignazio. Non credi, Valerio?
Oh, assolutamente, padre, ma questo è proprio il frutto della completa offerta a sé di Dio, appunto con il rifiuto di ogni compromesso, perché non siamo più affezionati, non siamo più legati alla fiducia nelle realtà materiali, ma solo nella forza, nella potenza della provvidenza. E allora questo spirito appunto accomuna tutti i santi e vediamo appunto che i frutti, quelli più belli, quelli più duraturi, quelli più autentici, ecco, possiamo dire, vengono anche e soprattutto quando magari coloro attraverso cui Dio li porta ne sono separati, ecco, vengono come allontanati dall'osservazione diretta, senza quasi appunto a voler evitare anche per loro il rischio di una gratificazione personale. E allora Dio ci chiede in questi casi appunto questo sacrificio proprio perché i fallimenti umani possano in questo modo così spesso configurare un preludio al trionfo di Dio, e questo sempre perché non confidiamo mai nelle forze umane, ma quanto appunto invece nella grazia di Dio, perché proprio nella manifestazione della debolezza, dell'impotenza dell'essere umano, che poi rifulge la potenza della presenza di Dio, e quindi come tutto poi sia un frutto meraviglioso del suo amore quando noi corrispondiamo alla sua grazia, senza bisogno appunto che noi magari lo vediamo, proprio per non attribuire a noi stessi, per non insuperbirci, per evitare quello che è il padre dei vizi, ovvero l'orgoglio, la superbia, che ci porta a pensare di essere sì, di essere uguali a Dio, magari anche superiori. Invece no, dobbiamo mantenere sempre la nostra posizione di creature, il nostro affidamento totale nella fiducia alla provvidenza. E non so, Emanuele, se tu volessi esprimere anche un pensiero a questo riguardo, non so, su questo concetto, una tua considerazione.
Ecco, beh, penso che riguardo all'ultima cosa che appunto, l'ultima questione che ha trattato Padre Giampio, sì, del fatto che quando tutto sembra perduto è proprio lì che il Signore agisce senza, possiamo dire, impedimenti. Appunto, dove sono debole, allora che sono forte, perché non sono io che agisco, ma è Gesù che agisce in me. E mi veniva in mente, prima abbiamo citato sì, la Divina Commedia, il canto 33° del Paradiso, ma se torniamo indietro all'11°, quello dedicato a San Francesco, pensiamo alla vita di San Francesco. E San Francesco va appunto in Oriente con la sete del martirio, come dice Dante, e però non ritorna martire, ma però riceve un sigillo di martirio dove appunto alla Verna. Leggo queste terzine perché mi sembrano interessanti su questa, proprio su questa questione. E poi che per la sete del martiro, nella presenza del Soldan Superba, predicò Cristo e gli altri che il seguirono, e per trovare a conversione acerba troppo la gente e per non stare in Darno, predissi al frutto dell'italica erba. Nel crudo sasso intra Tevero e Arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarono. Ecco, la sete di martirio di San Francesco non ottiene i risultati sperati dal sultano, eppure in modo misterioso, in un altro modo, in un modo nascosto, possiamo dire così, e che poi però diventa evidente a tutti, riceve l'ultimo sigillo nelle sue membra, che 2 anni portarono appunto il sigillo di Cristo. Tant'è vero che le persone, quando vedevano San Francesco, dicevano sì, che era un altro Cristo che passava. E mi viene in mente anche, per esempio, sono nata a Padova, quindi Sant'Antonio di Padova, la vita di Sant'Antonio di Padova è tutto un continuo avere, come dire, un desiderio grandissimo di seguire Gesù Cristo, secondo anche dei criteri, dei disegni che sembrano giusti, e poi un continuo invece essere rimessi in gioco da Dio. Prima agostiniano, poi diventa francescano, con la sete di martirio anche lui, però appunto andato in Africa. Non può coronare questa sua volontà e tramite una tempesta finisce in Italia. Noi diciamo grazie al cielo perché così è arrivato fino a noi. E così lungo tutta la sua vita, no? La predicazione, poi insomma, se uno conosce la vita di Sant'Antonio di Padova sa che è tutta così. E, fino alla fine, perché voleva tornare, appunto, morire nella chiesa di Maria Mater Domini, dove, la sua cara chiesa, a Padova, però muore appunto all'Arcella. Cioè, è tutto un continuo, come dire, piano sintetizzabile, cioè, possiamo sintetizzarlo con le parole della Bibbia, no? E i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Diciamo grazie al cielo che non sono le nostre vie, perché è molto più bello, è un'avventura molto più grande, ecco, seguire il nostro Signore come farebbe un cavaliere, appunto, seguirlo per le avventure che lui ci propone, no? Piuttosto che le nostre, che sono alla fin fine molto misere, ecco.
Oh, assolutamente, Emanuele, perché poi è chiaro che le vie umane lasciano il tempo che trovano, sono limitate anche perché è limitato il nostro sguardo sul tempo, sulla storia, sulla realtà, non è mai ovviamente paragonabile a quello che ha Dio sull'infinito, quindi sull'origine che determina anche l'esistenza stessa del tempo con la successione ordinata avvenimenti. Dio vede tutto, noi vediamo soltanto una parte infinita, diciamo infinitesima di tutto questo, ecco, da cui occorre sempre la maggiore fiducia. E non so, padre, lei se può suggerirci anche degli altri spunti a proposito, ovviamente, di questi temi.
Sì, grazie Valerio. Un altro spunto che mi piace molto pensare è sempre un po' come il Signore interviene, come diceva Emanuele, quando proprio in noi non c'è più niente di nostro. Tutti i monaci si trovano per le celebrazioni natalizie in convento con San Bernardo a Chiaravalle, mentre lui si trovava prostrato dalla malattia e non ha avuto potuto partecipare alle tradizionali solenni celebrazioni di mezzanotte. Bene, il giovane Bernardo aveva rivissuto in visione la nascita del bambino di Betlemme e gli era rimasto in cuore un amore ardente per la dolce umanità del Figlio di Dio e un'incredibile tenerezza per la Beata Vergine Maria, che lo dimostrerà proprio lungo tutta la sua vita, dividendo l'appassionato mistico contemplativo dell'umanità di Cristo. Però è proprio bello questa impossibilità umana di poter realizzare un po' il suo desiderato partecipare a queste celebrazioni e come il Signore viene a premiare questo suo desiderio. Quindi come il Signore sa colmare i nostri desideri al di sopra di quelle che sono di sopra anche per le nostre aspettative. Ecco allora la bellezza con quanto Dio vuole ripagare tutti i nostri sforzi, tutti i nostri desideri sinceri e umili di poter fare qualcosa di buono, di qualcosa di bene per la sua gloria. Come un po' il Signore anche in certi avvenimenti, in certe occasioni, con certi santi, così entra col suo soprannaturale a realizzare. Questa è una cosa che mi è molto piaciuta. E poi mi è anche molto piaciuto questo fascino che doveva avere, pensa a San Bernardo, Valerio, che ogni volta che veniva chiamato successivamente, quando cominciò a fondare Chiaravalle, il convento, il monastero di Chiaravalle, la Valle dell'Assenzio, per dire che era così tanto inospitale, come si chiamava quel luogo, ma era così soleggiato che lo chiamò Chiaravalle. Che fascino doveva avere San Bernardo? Ogni volta che usciva per andare a predicare o riconciliare fazioni o su invito dei vescovi, invito di noi, ogni volta ritornava con decine e decine di giovani affascinati, pronti a seguire, a volere vivere quell'esperienza che viveva San Bernardo. Ma che calamita doveva essere quella figura di San Bernardo? Proprio la santità che attirava perché faceva vedere l'impronta di Dio, elevava, faceva vedere la visione di Gesù Cristo. Questa qui è una cosa fantastica. Cosa dici, Valerio?
Oh, è stupefacente, ma è proprio vero come ha detto padre, mi ha tolto proprio le parole di bocca, perché lo stesso è accaduto sempre ed è, si è verificato durante la predicazione di nostro Signore Gesù Cristo con la sua sola presenza, con la sua parola, perché è la parola di Dio fatta carne, fatto uomo, fatti di sentimenti, sguardi, affetti, e quindi la presenza di Dio induce spontaneamente l'anima a volerlo seguire perché lo riporta al suo creatore, quindi alla sua origine e allo stesso tempo al suo fine ultimo, allo scopo, al motivo, alla ragione fondamentale della sua esistenza, quella proprio di essere elevata verso Dio per poter godere con lui della gioia e dell'amore infinito per l'eternità. E allora lo stesso effetto ovviamente lo hanno e lo fanno tutti gli uomini, tutti i santi, i religiosi, i mistici, i predicatori che incarnano in se stessi la figura del Cristo perché sono unitamente legati proprio in toto, nel profondo, a nostro Signore Gesù. E proprio come appunto a voler rappresentarlo, a voler portare nel mondo la sua figura, a voler testimoniare, a voler manifestare la sua presenza diretta in loro, perché hanno la loro vita completamente uniformata e condivisa in comunione totale con il nostro Signore Gesù Cristo, perché vivono totalmente la comunione anche appunto come frutto sublime della relazione eucaristica, appunto, perché come dice il nostro Signore, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui, ed è in questo modo anche attraverso questi uomini, le persone che vivono in lui, che si realizza la promessa di nostro Signore, io sarò con voi, io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo, oltre che ovviamente in maniera fondamentale nella sua presenza reale nell'Eucaristia. Ecco, sì, di questo sono fermamente convinto, Padre, ed è quindi qualcosa di meraviglioso davanti ai nostri occhi. E prego, Padre.
Grazie Valerio, mi hai dato anche mi fai venire in mente anche delle bellissime riflessioni da parte di San Bernardo. Lui aveva una concezione, vede l'abbraccio della misericordia di Dio che offre all'uomo un amore illimitato, offre all'uomo un amore infinito, con cui questo amore infinito accompagna il passo dell'uomo nella storia, nelle vicende della storia. Quindi la creatura, perseguitata da tale amore che non è mai stanco, un amore che è anche esigente, un amore che ha dato tutto per noi, e allora fa dire a San Bernardo, dice, la misura di amare Dio è un amore senza misura. E questo sarà un po' il fondamento della teologia di San Bernardo, della sua visione dell'uomo e della sua straordinaria capacità pedagogica. Infatti, diceva San Bernardo, Dio ha sete di persone che hanno sete di lui. E quindi spiegava, in questa reciprocità, che mantiene la povertà della creatura in continuo e sublime contatto con l'infinita ricchezza di Dio, dice, qui starà chiuso tutto il mistero della salvezza. Ed ecco allora che tutto il resto della vita, che possono essere le purificazioni, devono essere l'umiltà gioiosa, che deve accompagnare la nostra vita, la generosità senza risparmio nel donarsi al prossimo, la passione di abbracciare Gesù Cristo per lasciarsi abbracciare da Lui. Allora ecco, quell'infinita interezza della Beata Vergine Maria diventa tutta una conseguenza, che Dio ha sete di persone che hanno sete di Lui. Pensa, Dio ha sete, ha desiderio, sizio, quella ultima parola di nostro Signore Gesù Cristo in croce, ho sete. C'era Madre Teresa di Calcutta che voleva in tutte le sue fondazioni, in tutte le sue conventi dove fondava una cappellina così, ai piedi del crocifisso, che proprio mettere questa parola, sizio, ho sete. E proprio nella casa madre, dove la prima a Calcutta che fonderà Madre Teresa, scriverà: sotto quelle parole e io ti disseterò Gesù col mio amore. E questo è un bel proposito. E in questo tempo anche di Quaresima, Valerio, è proprio voler dissetare Gesù col nostro amore, ha sete di essere amato, ha sete del nostro amore, ha sete il Signore di coloro che hanno sete di Lui. Bene, Signore, fa che io proprio abbia tanto sete di abbeverarmi, proprio il desiderio di abbeverarmi da te, della tua conoscenza, della tua sapienza, del tuo amore, da poter poi riversare nelle altre anime.
Certamente, Padre, davvero con questo invito, con questa esortazione, con questa raccomandazione proprio di donare sempre tutto il nostro amore a Dio per soddisfare questa sua sete perfetta, appunto, di amore, che altro che non è che il desiderio d'amore rispondente alla natura di Dio, che è perfezione di amore. E quindi con questo rinnovato impegno, con la sollecitudine, con la dedizione a voler offrire quindi in questo modo tutto noi stessi a Dio senza compromessi, appunto come i santi di cui abbiamo parlato, e in questo santo periodo di Quaresima, noi cari radioascoltatori vi salutiamo, quindi avviandoci alla conclusione di questa puntata, vi auguriamo un buon proseguimento del cammino quaresimale e ovviamente sempre con la programmazione della radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica, la Madonna vi custodisca sempre, Maria Vergine Immacolata, e sempre con l'intercessione dei santi come San Roberto, San Bernardo da Chiaravalle, tutti i santi dell'ordine cistercense. A presto, Ave Maria.